La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
Ben ritrovati amici, Rosa Purpurea di questo 26 dicembre, di questo sabato appena post natalizio, di questo sabato che ci porta, l'ultimo sabato dell'anno, che ci porta verso il trampolino del Capodanno. Io vi dico già che saremo insieme in una puntata speciale di Capodanno in onda già il 31 sera alle 22, poche ore prima dei botti di fine anno, e poi alle 18 del giorno di Capodanno per fare il punto su cosa è stato il 2020 con tantissime interviste, il 2020 del cinema. Ma questa è la puntata della Rosa Purpurea, diciamo così, ordinaria o comunque normale, quella che vi dà tutti gli spunti per vedere del buon cinema anche in questa fase di streaming. E in effetti sono tanti e belli i film che arrivano questa settimana, sono arrivati da poche ore sulle varie piattaforme, tutti i film che avremmo visto popolare volentieri un weekend di Natale, diciamo così, cinematografico in sala. Ma non si può, e allora rivediamo come ci è dato vederli. Parleremo di The Midnight Sky, il nuovo film di George Clooney, con George Clooney, su Netflix. Parleremo di Il Concorso con Keira Knightley. Parleremo del documentario sui Bee Gees, molto interessante, emozionante. Faremo il punto sulla nuova piattaforma che è stata varata dalla Cineteca di Bologna, dal Cinema Ritrovato, con tutti i grandi capolavori del cinema restaurati dalla Cineteca di Bologna. Ma vogliamo cominciare, perché è il 26 dicembre, oggi sarebbe stato il giorno in cui il film Disney Pixar in sala avrebbe spopolato. E allora il film Disney Pixar non è in sala, ma è su Disney Plus, si intitola Soul, farà un successo lo stesso, perché è un film molto emozionante che porta la Disney dalle parti del jazz di Duke Ellington e di Frank Capra. L'ha visto per noi Chiara Pizzimenti.
Da bambino mio padre mi portò con lui in un jazz club, l'ultimo dei posti che avevo in mente. Ma c'era un tizio, era come se fluttuasse nel nulla. Si era perso nella musica, ne era rapito, così come tutti i presenti.
Joe si è già presentato, la musica è la sua vita. L'insegnamento a scuola è un compromesso in attesa della grande occasione, l'ingaggio nel mondo del jazz che conta. Solo che quando la chiamata arriva, Joe fa un passo falso fra le strade di New York e si ritrova letteralmente all'altro mondo.
C'è nessuno? Ma che?
Cosa? Oh mio Dio, aiuto! Non ha finito! Oh mio Dio!
Ah! Strano, non tornano i conti. Un'anima manca all'appello.
È il paradiso?
No.
Allora è l'inferno?
Inferno?
Inferno? Inferno?
Il coyote vi guarda.
Non è l'aldilà come lo immaginiamo, ma l'antemondo, luogo dove le nuove anime sviluppano personalità e interessi prima di andare sulla Terra. Un luogo dove avviene una sorta di programmazione a cui non vuole sottoporsi l'anima 22, che proprio sulla Terra non ci vuole andare. Sarà Joe a farle da mentore nella sua fuga dall'aldilà per tornare in tempo per suonare, imparando lui stesso quali sono le cose davvero importanti dell'esistenza. È un film filosofico, il lungometraggio Pixar diretto dal premio Oscar Pete Docter, l'uomo di Up e Inside Out. In Italia ha le voci, fra gli altri, di Paola Cortellesi e Neri Marco Re, oltre che le musiche di Stefano Bollani. Il jazz, si sa, è improvvisazione, come la vita. Solo che Joe lo capisce soltanto da morto. Il segreto non è il dono che hai avuto alla nascita, la tua scintilla, il sogno da inseguire che ti fa magari ritrovare con un pugno di mosche a 40 anni. Il segreto è godersi il tempo sulla terra. L'arte è l'esistenza stessa, è quell'anima, soul, che è nel titolo. Soul sembra un compendio del mondo Pixar e insieme è un passo avanti in un racconto che non è nuovo. A Hollywood non è la prima volta che un morto ritorna, ma che qui si carica di significato. Per cosa vale la pena cominciare il viaggio sulla Terra? Domanda alta che presuppone un pubblico non troppo piccolo, anche se ci sono momenti bambineschi, il gatto che ospita un'anima su tutti. Ci sono però anche anime perdute che fanno paura. La grafica va oltre Inside Out. Le parti sulla Terra sono più realistiche della media dei cartoon. L'antemondo è astratto e i guardiani, che si chiamano tutti Jerry, sembrano l'italianissima linea, compresa la contabile delle anime, che non può pensare fuori dagli schemi, come invece invita a fare in ogni fotogramma, anche quelli un po' macchinosi, questa pellicola.
E Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Soul, la proposta Disney Pixar per questo Natale su Disney Plus. La nostra Sonia Serafini invece ha raccolto le voci delle voci italiane, degli interpreti italiani, del cast vocale di due dei grandi protagonisti del cast vocale italiano, che sono Paola Cortellesi e Neri Marcorè. Ascoltiamoli sul lavoro fatto appunto su questo film Soul al microfono di Sonia Serafini.
Soul è un film sul destino, sulla ricerca della propria felicità, sulla ricerca della propria scintilla. Cosa vi è piaciuto di più di questo film?
Di Soul la cosa che mi è piaciuta di più è proprio l'argomento generale. Vale la pena vivere la vita per cercare la propria scintilla, quel qualcosa di speciale per cui siamo destinati. È una ricerca bella, interessante.
Mi piace che il film parli di predisposizioni, di scintille, di quel seme che ognuno di noi ha dentro e che deve trovare, continuare a cercare fino a che non lo trova. Ognuno di noi ha un talento particolare più di tutti gli altri e quindi scovare quel talento e farne poi la propria ragione di vita, la propria professione o comunque un hobby che si coltiva quasi come fosse una professione, è una benedizione, perché laddove passione e professione corrispondono si dice che non si lavori mai neanche un giorno nella vita.
In Soul la musica è una parte centrale della narrazione, quasi come se fosse un altro protagonista. Voi siete attori, siete doppiatori, siete intrattenitori, ma siete anche cantanti. Avete mai pensato di farlo a livello professionale, cioè di dedicarvi completamente alla musica? Quanto è importante nella vostra vita la musica?
Nella mia vita la musica è sempre presente, nelle mie giornate perché l'ascolto e a volte fa parte anche del mio lavoro. Quando ero ragazza ho anche pensato di fare la cantante perché cantavo nei locali e poi però avrei voluto fare tante cose. Il mestiere che mi consentiva di fare più cose contemporaneamente era fare l'attrice. Ho dovuto passare per quella strada lì per poi capire che quella che mi piaceva era un'altra. Poi mi è capitato, per esempio, quando ho cominciato a lavorare in radio, ero veramente giovane e ho avuto la fortuna di lavorare a fianco di Enrico Vaime, grandissimo autore che mi ha insegnato a capire che avrei voluto scrivere, che avrei voluto fare l'autrice di sketch comici, in quel caso radiofonici, poi li ho fatti anche in video e sono diventati parte del mio mestiere.
In questo caso l'insegnante di musica unisce due elementi positivi, belli, che mi piacciono, uno che è appunto quello dell'insegnamento e l'altro la musica, che è una mia grande passione e che sto coltivando sempre più negli anni e che progressivamente è diventata anche una ragione di vita professionale, quindi in qualche modo mi sento vicino a Joe Garner, il protagonista di questo film, proprio perché condividiamo la stessa passione. Nel suo caso è proprio la sua ragione di vita, tant'è che pur essendo contento di insegnare ai ragazzi delle medie è un po' frustrato perché comunque non è riuscito a vivere del mestiere proprio di musicista, ma in questo film avrà una grande occasione.
Paola Cortellesi, Neri Marcorè al microfono di Sonia Serafini per parlarvi di Soul, la proposta Disney Plus di questo Natale. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo insieme e parliamo di The Midnight Sky, il nuovo film firmato e interpretato da George Clooney su Netflix. Fra poco.
La rosa purpurea.
Per qui è l'osservatorio Barbo, mi ricevete? Rispondete, Iter, qui è l'osservatorio Barbo, mi ricevete? C'è ancora qualcuno lì?
Qui, Iter. Sulla Terra siete in ascolto. Mi ricevete? Non ricevo niente.
L'ultimo contatto col controllo missione risale a?
3 settimane.
La solitudine di un numero primo, potremmo dire, quella di George Clooney, scienziato, ultimo abitante, almeno per quello che gli riguarda e che la cronaca gli dice, della Terra, di una Terra del 2049, di una Terra prossima avventura nella quale l'umanità è stata evacuata nel sottosuolo perché le condizioni di vita sul pianeta sono diventate insostenibili, il pianeta si è letteralmente ribellato e ha reso appunto impossibili le condizioni di vita. L'unico e l'ultimo a essere rimasto è lo scienziato Augustin Lofthouse, appunto interpretato da un dimagritissimo e scavatissimo George Clooney, malato terminale, che ha scelto di non seguire gli altri umani nei rifugi in cui venivano portati dagli elicotteri per provare a mettersi in contatto con una nave spaziale che sta facendo ritorno sulla Terra da un pianeta lontano, ma per avvisarla in tempo di non tornare sulla Terra, perché sulla Terra non si può più tornare, non si può più vivere. E la scelta di questo scienziato è una scelta commovente, una scelta che lo porta a visioni notturne, a un mondo quasi metafisico. È la scelta del nuovo film di George Clooney, regia di George Clooney, con George Clooney super protagonista, e con Felicity Jones al suo fianco, che si intitola The Midnight Sky, ed è un film che potete vedere su Netflix in abbonamento da qualche giorno, un film nuovo, forse anche questo sarebbe arrivato in sala se le sale fossero state aperte. È una storia divisa fra futuro distopico, film di sopravvivenza, ma anche un po' space opera, con una certa grandeur metafisica e visiva. Salutiamo Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris.
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buon Natale fatto, come si suol dire il giorno dopo, e anche buon Santo Stefano in questa puntata diciamo tradizionale della Rosa Purpurea, che ci sta portando dentro il molto che c'è da vedere anche questa settimana sullo streaming. Parliamo di questo The Midnight Sky, un'opera particolare anche nel percorso registico di George Clooney, no? Che ci aveva abituato a stare molto coi piedi per terra, a raccontare molto la sua America e soprattutto gli aspetti più controversi, e che questa volta si trasferisce nello spazio. Con che risultati, secondo te?
Sì, mi viene in mente una battuta, visto che è l'unica cosa allegra che potrà arrivare dal film, che un tempo davanti a un centenario dicevamo arrivarci alla sua età, adesso davanti al film di Clooney mi viene da dire arrivarci al 2049. Fuori dalla battuta un po' cinica, secondo me la riuscita è ottima, con un film anche imperfetto, perché è un film straordinariamente ambizioso, per intenderci come se la strada incontrasse Gravity, e qui potete immaginare il recinto in cui viaggia Clooney, che, come dicevi tu giustamente, è un percorso che lui non aveva neanche mai provato e che noi non avremmo neanche mai pensato che lui provasse, perché anche nei film, diciamo, più diversi della sua cinematografia c'era comunque sempre una traccia di iperrealismo, di politica, di società. Questo è un film che parla, chissà, probabilmente appunto di un, può essere stata una pandemia oppure appunto situazioni insostenibili di vita all'interno della Terra, però è un film che viene scritto e girato ben prima del Covid e che si ritrova a parlare a un'umanità che è terrorizzata, come possono essere terrorizzati i protagonisti di questo film, e questo già lo rende interessante. Clooney, nonostante abbia i mezzi della space opera, abbia dei paesaggi e delle location incredibili, decide di affrontare questo film con un passo lento, con un passo che non cerca l'azione, non cerca effetti speciali, ma cerca piuttosto l'introspezione. Introspezione che c'è all'interno di questo personaggio appunto scavatissimo, dimagritissimo, sofferto, che ha troppe colpe da farsi perdonare e da perdonare a se stesso, perché ha scelto la carriera al posto dei sentimenti, e cerca di fare il contrario con tre estranei per salvarli da una terra che non li vuole più, non li può più ospitare. Tre estranei che sono nello spazio e sono soli come lui, sono abbandonati come lui, ma lui si ostina a non abbandonarli, cioè si ostina a comunicare con loro. E molti potrebbero pensare, vabbè, ma in un momento come questo vado a vedermi un film del genere? Sì, perché è un po' quello che dovremmo dirci tutti nel momento in cui stiamo vivendo quello che stiamo vivendo, che l'unico modo per superare il disastro, per superare la catastrofe, l'apocalisse, è tendersi una mano, è tendere una mano a un estraneo, tendere una mano anche se sembra impossibile, anche se probabilmente non servirà a nulla. Non è un film consolatorio, non è un film catartico, anche in questo, se vogliamo, è diverso dal Clooney, che in qualche modo cercava una spiegazione, cercava la chiusura del cerchio. È un film che ha avuto un destino molto strano, perché produttivamente ha avuto dei problemi, perché a un certo punto Felicity Jones, dopo essere stata scelta, ha scoperto di essere incinta, e lui, piuttosto che sostituire l'attrice, ha pensato che fosse un segno del destino e ha incluso nel film questa gravidanza, e includendo nel film questa gravidanza, secondo me ha aggiunto uno dei piani di lettura più interessanti del film. Per una volta Clooney, invece di andare molto in controllo, come è abituato soprattutto da regista, ha deciso di farsi trasportare. Questo l'ha portato a qualche errore, a qualche momento magari dimenticabile nel film, ma nel globale ci ritroviamo di fronte a una riflessione cinematografica, è sicuramente il suo miglior film da regista a livello visivo. Ottiene e vuole delle sfide che riesce anche in particolare a vincere, dimostra tecnicamente di sguardo di essere più in là di quello che avevamo visto fino adesso, fa anche delle, come dire, scelte piuttosto sperimentali che sono interessanti. Dall'altra parte gli attori sono bravi, ma questo non avevamo dubbi perché li ha sempre scelti benissimo. E sarà pure un film imperfetto, ma secondo me è un film che va visto proprio in questo momento.
Esiste un'antenna più potente della nostra. Se arriviamo a quell'antenna ci sentiranno. Fa un bel respiro.
Nella nostra galassia ci sono miliardi di stelle. Almeno una di loro ha le potenzialità per sostenere la vita.
È importante che io parli con loro. O sarà troppo tardi.
E questo è The Midnight Sky su Netflix, in abbonamento il nuovo film di George Clooney, già a disposizione da qualche giorno. Noi invece giochiamo insieme a questo punto, perché dobbiamo farvi ascoltare l'ultimo DVD game dell'anno, in questa nostra prima traccia del film misterioso.
Allora mi mettevo a guardare la sua saliva che scivolava lungo il cannello e si raccoglieva all'estremità della pipa, e scommettevo con me stesso sul momento in cui sarebbe caduta la goccia.
Una traccia di un film che ha segnato assolutamente un'epoca, un vero e proprio capolavoro. Se lo avete già individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Passiamo ai Bee Gees, passiamo alla musica, cambiamo sicuramente sfondo e sentimento con il nuovo documentario sulla storia dei Bee Gees. Ascoltiamo.
Welcome. The Bee Gees! The Bee Gees!
Once again, the fabulous Bee Gees!
The most exciting sound in the world.
The biggest grossing album in the history of music.
Has the enormous success changed your life?
Well, I was speaking to one of my friends the other day, and as he was cleaning my shoes, I said, listen.
We often thought we were triplets. We have the same sense of humor. We have the same love of the same kind of music.
When you've got brothers singing, it's like an instrument that
nobody else can buy. La clip originale di Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart, in originale perché il film è in originale con i sottotitoli, distribuito già da qualche giorno su diverse piattaforme a pagamento, come quella di Amazon Prime Video, ma la parte pay, Apple TV Plus o Google Play. Anzi, su Apple TV Plus in realtà il film è in abbonamento. È il primo documentario su questa leggendaria band, trio del pop rock internazionale formato dai fratelli Gibby, Bee Gees appunto, che tutti conosciamo ovviamente per i grandi successi della Febbre del Sabato Sera e di tante altre canzoni, ma che hanno un passato e un background molto particolare, anche con grande sofferenza, con grandi sofferenze dentro. E questo film racconta l'ascesa del gruppo e l'evoluzione di questo gruppo nel corso degli anni, insieme a contributi in intervista di straordinari musicisti come Eric Clapton, Noel Gallagher, Chris Martin, oppure lo stesso Barry Gibb, ormai ultimo sopravvissuto dei quattro fratelli Gibb. Boris, sicuramente un viaggio nel tempo, ma come dicevo, con una componente di sofferenza che il sorriso dei Bee Gees probabilmente non ha mai fatto arrivare.
Ed è forse la cosa più interessante del film, perché quella disco dance che rappresentava da una parte il futuro e dall'altra il passato, e lo si capisce benissimo nel film, che racconta quel momento di confine in cui arrivano i Bee Gees a ottenere un successo incredibile, anche imprevedibile, e allo stesso tempo però un odio. Sono stati forse i primi ad avere degli hater ferocissimi senza che ci fossero i social. Capire e raccontare e mostrare la sofferenza che c'era dietro quell'estetica e quella musica così divertente, così allegra, è forse la forza più grande dei Bee Gees. E se vogliamo fare una considerazione cinematografica, è anche il grande equivoco del film a cui sono più legati, cioè La Febbre del Sabato Sera, che passa per essere un film leggero, e tutto era fuorché leggero, lo capisce anche Pablo Larraín, che a Tony Manero insomma dedica un suo capolavoro, o almeno un epigono di Tony Manero dedica un suo capolavoro, e che però condannerà lo stesso John Travolta a insomma una carriera che si dovrà ricostruire anni dopo, nonostante insomma lui avesse dimostrato di essere un attore impegnato e anche bravo. Ma quella musica è in qualche modo ingannevole, e lo vedi nella voce, lo senti anche nella voce malinconica di Barry Gibb, che continua ad essere soave, anche senza falsetti, anche su, con toni baritonali molto profondi, che racconta in parte redimendo e in parte però non nascondendo la storia di questi quattro moschettieri con cui la vita non è stata affatto generosa, perché Barry è l'ultimo che è sopravvissuto, forse quello su cui avrebbero scommesso di meno, visto l'infanzia travagliata e selvaggia. Andy, che non cantava con loro, muore a 30 anni a causa della dipendenza della droga, per una infiammazione al muscolo cardiaco derivante dall'uso delle droghe, e Robin e Maurice, che avevano anche abbandonato i Bee Gees e avevano cercato carriere da solisti, non ci sono più. Si racconta, Frank Marshall racconta un documentario che è musicale, cioè non fa nessuno scandalo, non fa sensazionalismo, non cerca un cinema del dolore, accenna a questa disperazione, accenna a questo dolore che però pervade tutto il film, e dall'altra però ci dà uno spaccato di che cosa erano i Bee Gees, che erano tutt'altro che un gruppo improvvisato, tanto è vero che citando un altro grande della musica, sono stati protagonisti di discese ardite e di risalite, perché quando a un certo punto la politica, l'impegno civile decide che la discordanza è il nemico, e quindi attraverso un DJ c'è un boicottaggio ai danni dei Bee Gees, loro si rimboccano le maniche e decidono di scrivere per tutte sostanzialmente le cantanti, per tutte le ugole d'oro al femminile possibili e immaginabili, regalando loro una serie di successi straordinari. Il film poi ha il vantaggio appunto che c'è solo un avente diritto in vita, ovvero Barry Gibb, quindi tutte le hit, tutti i successi dei Bee Gees ci sono, e io non so voi, ma nel momento in cui la regia stava mandando Staying Alive non potevo non ballare, e questo vi succederà nel documentario stesso, e quindi sentirete magari il magone in gola per quello che ascolterete, per quello che capirete, per quello che andrete a vivere insieme a Betty Gibb, e allo stesso tempo però non potrete fare a meno di battere il tempo. Devo dire, per un Natale come questo, per un Natale 2020 come questo, così agrodolce, non è male come documentario. Probabilmente esce, ecco, è uno dei pochi film che esce nel momento giusto.
E allora Boris, rimani con noi, perché dopo averci raccontato anche Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart, c'è un altro film di cui parlare che si intitola Il Concorso, un film sulla nascita del movimento femminista in Inghilterra con Keira Knightley, ne parliamo fra poco.
Oh, tutto a posto, Deborah, ho prenotato.
Ma dove pensi di andare? Poi figurati, non ho neanche fatto le valigie.
Oh no, scusa, voglio dire, ho prenotato lo studio qui a Radio 24, tutti i giorni come sempre, da lunedì a venerdì. Quest'anno due denari sempre in onda. Sei contenta?
Sì, però anche a Natale al 31 dicembre, sei sicuro? Anche il primo dell'anno?
No, vabbè, adesso se insisti, vediamo, Natale il primo dell'anno, magari no, però non lo so, perché poi la direzione del personale, qui l'azienda, le borse, le cavallette, insomma, tante cose.
Ho capito, guarda, al massimo posso accettare di andare in onda anche il 31 dicembre.
Affare fatto, due di denari, sempre in onda.
Da lunedì a venerdì.
Ma non a Natale e Capodanno.
Auguri!
La rosa purpurea.
Benvenuti a Miss Mondo 1970.
Giappone, non spingere!
Non voglio che pensiate che io sia una specie di bruto che non si cura di quello che sente una donna. Io sento molto bene ogni donna nel profondo.
Vergognati, vado!
Se vinco,
delle bambine inizieranno a credere di avere un posto nel mondo.
La storia della nascita del movimento femminista britannico, alla base poi di una vera e propria rivoluzione nel mondo femminile. 1970, l'assegnazione del titolo di Miss Mondo a Londra, diciamo così, è oggetto di una serie di pesanti contestazioni che porteranno un movimento e un mondo a riconoscersi, a capire qual è la strada per liberarsi dal cosiddetto patriarcato. Stiamo parlando del film, appunto, Il Concorso, titolo originale Misbehavior, cioè comportamento sbagliato, però era difficile oggettivamente tradurlo questo titolo con una parola italiana, e allora il titolo è Il Concorso, film di Philippa Lowthorpe, che ha nel carnet diverse regie di episodi di The Crown, tanto per darvi l'idea della provenienza, con Keira Knightley grande protagonista, ma con un cast piuttosto variegato che annovera tra l'altro una grande partecipazione di Greg Kinnear nei panni di Bob Hope, del mitico comico inglese Bob Hope, e di Jessie Buckley, che secondo me nella sua generazione è una delle attrici più interessanti che esistano. Siamo appunto a Londra nel 70, ventesima edizione del concorso di Miss Mondo. Una giovane mamma che ha anche divorziato dal marito, vive con un compagno, insomma, che mette insieme una serie di situazioni che non sono proprio il massimo per l'accettazione sociale dell'Inghilterra borghese. Sally Alexander, interpretata appunto da Keira Knightley, diventa leader di un'azione che porterà a scoprire anche altri aspetti importanti dell'emancipazione femminile. Boris, un film di quelli che negli ultimi tempi ricorrono fortunatamente per raccontare la nascita della consapevolezza dei diritti del mondo femminile, prima ancora che poi l'emancipazione e lo sfociare. Abbiamo avuto quest'anno Miss Marx, che è andata molto lontano per prendere le mosse con una ribelle di questo tipo, ma ricordo il film di qualche anno fa, di un paio d'anni fa, per esempio sul mondo del tennis, che raccontava come le donne del tennis si erano emancipate rispetto al movimento maschile, la nascita di fatto della WTA. Ecco, il film di Philippa Lowthorpe va in questo senso, film magari non perfetto, magari non con delle particolari emozioni o con dei particolari spunti registici, ma didatticamente importante per una visione che aggiunga un tassello alla conoscenza di quel mondo.
Verissimo, è praticamente un genere ormai, anzi lo è da parecchio. Quello che forse sorprende di questo film è che noi ci siamo abituati a guardare questi film che riguardassero o l'immediato dopoguerra o comunque decenni e decenni fa o il presente, no? Penso anche a Ken Loach e a tanti altri. È difficile che un film del genere potesse riguardare il 1970, perché Londra era la capitale della liberazione, i Beatles, la Swing London, c'è un bellissimo documentario con la voce narrante di Michael Caine che si chiama Who Generation, che racconta benissimo quella città, e quindi ritrovarsi proiettati nella stessa città in un'atmosfera di cupo conservatorismo, in cui una donna che sceglie di fare l'università e non fare l'angelo del focolare viene ancora maltrattata socialmente ed emotivamente persino dalla propria madre, questo è veramente forse l'aspetto rivoluzionario del film. Rivoluzione che non c'è in nessun'altra parte del film, ma lo dico senza critica, perché questo tipo di genere è estremamente codificato, soprattutto nel cinema anglosassone, estremamente ben fatto. Potremmo veramente metterli insieme e farli diventare una sorta di serie televisiva a puntate autoconclusive. A me ha fatto venire in mente un altro film, All Woman, che era We Want Sex, che ha secondo me la stessa cadenza ritmica, le stesse furbizie attoriali e registiche, e la stessa efficacia nel far recepire il messaggio a tutti coloro che guardano il film. Il concorso ha anche un aspetto contenutistico più interessante, che mentre questo genere, soprattutto per quanto riguarda la declinazione del cinema anglosassone, normalmente è davvero in tre atti in cui in uno si cita il problema, nel secondo come si protesta e nella terza la soluzione, ha nel finale una serie di capriole, probabilmente prevedibili per chi vede il film, ma comunque interessanti. Questo perché? Perché nel 1970 è vero che c'è Miss Mondo a Londra, È vero che arriva il Movimento di Liberazione delle Donne a protestare e a creare un anti-show ancora più interessante con un Bob Hope sconvolto, e che bravo Greg Kinnear, che finalmente ritroviamo in un ruolo all'altezza del suo talento. Si era un po' perso, ma a mio parere rimane uno dei migliori attori in circolazione. Però è anche vero che quel concorso poi va avanti e lo vince Miss Grenada. Basta andare a vedere su Wikipedia, non facciamo spoiler, una donna di colore. E questo porta comunque a una riflessione doppia, sia a chi quella protesta la subisce, al di là insomma del patron, che chiaramente interpretando un Reese Evans fantastico, che ovviamente non la prende bene, ma anche chi guarda, ma soprattutto in chi ha protestato, perché probabilmente si cercava di rovesciare una società patriarcale e ci si ritrova in un'altra rivoluzione in cui il concetto di bellezza occidentale, lo stereotipo di bellezza occidentale veniva spazzato via da un'altra visione del mondo. Un mondo che andava in due sensi contrapposti, che si scontravano e in cui loro si ritrovavano al centro di questa di questo ciclone sostanzialmente. Come dici tu, il film è didatticamente perfetto, nel senso che racconta quello che vuole raccontare, manda il messaggio che vuole mandare, e dico pure che è molto bravo a prendere quei dettami, quegli stilemi di quel genere che dicevamo e declinarli al meglio. Bravissima Keira Knightley, verso cui forse in tutta la carriera siamo stati un po' troppo severi, e invece si sta dimostrando veramente un'attrice solida che abbraccia progetti interessanti e che alla fine non sbaglia mai un film.
Sono la prima sudafricana nera che partecipa a Miss Mondo.
E io la prima Miss Grenada.
C'è solo un altro posto dove le partecipanti sono pesate e misurate. Lo sapete qual è? Il mercato del bestiame.
Credi di poter avere le stesse libertà di un uomo, ma non puoi.
Loro trasformano l'oppressione in spettacolo.
Facciamo uno spettacolo nostro.
Dovremmo infiltrarci nel teatro.
Così questo è l'occhio della rivoluzione, eh? Visto da vicino, non è niente male.
E allora, questo per quel che concerne l'ultima proposta nuova sullo schermo, il concorso, lo ricordo, lo potete trovare nei 56 cinema virtuali di Io Resto in Sala, una di quelle piattaforme che vi permettono di scegliere un film a pagamento in streaming, ma di associarlo a una sala fisica alla quale va una parte dell'incasso. Quindi sicuramente sostenete anche le sale cinematografiche nell'attesa della loro risurrezione, mi verrebbe da dire, della loro riapertura. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana, sarà la puntata del 2 gennaio, e allora nel frattempo buon anno.
Buon anno, e quindi al prossimo anno, e buon cinema.
Buon cinema, anche se in streaming. A questo punto noi giochiamo insieme di nuovo con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
Mademoiselle. Come lo vuole il suo eroe? Alla Coq o strapazzato?
E allora, questo eroe alla Coq o strapazzato, da quale film è tratto? Guardate che ci sono due Blu-ray, versione restaurata di questo film, che vi aspettano. E allora, i primi due ascoltatori più veloci e più bravi che ci diranno il titolo del film e il loro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, saranno premiati con un Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. A questo punto, linea di nuovo alla regia, fra poco torniamo insieme, sarà con noi Gianluca Farinelli, il patron della Cinema Ritrovato di Bologna, della Cineteca di Bologna, per presentarci la nuova piattaforma che proprio in questi giorni Cinema Ritrovato ha fatto uscire, una piattaforma nella quale andare a vedere in streaming a pagamento i più bei capolavori restaurati proprio dalla Cineteca di Bologna, che sono in quello straordinario archivio. Ne parliamo fra poco.
La Rosa Purpurea.
Dì, ma quel libretto è pure mio. È intestato a te e a me, sono i nostri risparmi.
Senti, cambiamo discorso perché a me mi vengono subito i nervi. Che sfacciato. I nostri risparmi.
50.000 lire.
Tu ne hai messo soltanto 200 lire, le altre 49.800 sono le mie.
E se fossi stato io a mettere 49.800, tu quante ne avresti messe? 200, cretina!
Beh, insomma, il libretto non si tocca. Se ne riparla tra 10 anni, quando apriremo la salumeria.
Metta a fare il salumare.
Sì, proprio.
Brava Melina!
Luce del Varietà, la tua da Fellini, la prima impronta felliniana della storia nella storia del cinema. Perché abbiamo scelto questa clip per aprire la quarta parte di questa nostra Rosa Purpurea? Perché è uno dei film che da qualche giorno sono a disposizione in una nuova piattaforma, una nuova iniziativa tra le tante piattaforme che hanno popolato lo streaming cinematografico in questo 2020. È venuta fuori, e direi anche finalmente, quella della Cineteca di Bologna, con il progetto Cinema Ritrovato Fuori Sala, un nuovo progetto appunto per una storia del cinema online. E noi a parlarne abbiamo chiamato il direttore della Cineteca di Bologna, del Cinema Ritrovato, Gianluca Farinelli, che è in collegamento con noi. Ciao Gianluca.
Ciao, grazie per il finalmente.
No, beh sì, perché sai, cioè adesso non voglio dire cani e porci, però voglio dire, a un certo punto piattaforme se ne vedono di tutti i tipi. Noi raccontiamo quelle più di valore e raccontiamo i film di maggior valore cinematografico che ci sono sulle piattaforme. Però cavoli, con tutto il patrimonio che aveva la Cineteca di Bologna, finalmente potremo vedere anche questi film. Ci spieghi un po' come funzionerà, perché ho visto che per esempio nel vostro comunicato stampa si diceva: tra le scelte di questo mese, il cinema italiano degli anni 50, e abbiamo sentito il buon Fellini, Charlie Chaplin, I fratelli Lumière, un capolavoro invisibile del cinema iraniano, Georges Simenon, la New York di Andy Warhol e quella di Martin Scorsese. Perché poi i film da un mese all'altro cambiano.
Sì, l'idea è esattamente questa, cioè l'idea è di partecipare a un programma, infatti è il Cinema Ritrovato, che è uno sguardo sulla storia del cinema, quindi non è come oggi le grandi piattaforme che offrono tutto, è una scelta meditata, è un percorso, e ogni mese proporremo non meno di 15 film. Questo mese sono 18 programmi perché per esempio ci sono i 10 film di Vittorio De Seta che De Seta fece negli anni 50 nell'Italia che stava cambiando, e tutti guardavano il cambiamento, e Vittorio De Seta è stato l'unico che invece è andato a guardare quel mondo che stava per scomparire. Infatti Martin Scorsese è impazzito e dice: questi sono forse i documentari più importanti che sono stati fatti nel Novecento, perché ritraggono un mondo arcaico e primitivo che stava per scomparire. Certo. Ed è sempre stato l'unico a guardare quel mondo, e quindi un mondo di pescatori, di agricoltori, di minatori, di pastori, che avevano fatto per millenni gesti esattamente nello stesso modo e che poi sarebbero scomparsi.
Grande padre nobile del documentarismo italiano e internazionale, Vittorio De Seta.
Assolutamente, e allora se c'era De Seta ci doveva anche essere Scorsese. Abbiamo preso un piccolo documentario, ma assolutamente straordinario, come tutte le cose di Scorsese, in cui Scorsese racconta questa rivista mitica che è la New York Review of Books, attraverso il racconto del suo caporedattore Joel Silver, e attraverso anche i grandi scrittori da Gore Vidal a James Baldwin, i grandissimi scrittori di questa rivista letteraria, raccontati sempre con quella forza, con quella vitalità uniche di Martin Scorsese.
Certo. Senti, fammi chiedere una cosa, i titoli sono tantissimi e poi i nostri ascoltatori andranno sicuramente a guardare. Come sono le modalità di accesso a questa enorme videocassetta? Intanto dove si va e poi che cosa si fa per iscriversi?
Beh, si va su My Movies oppure sul sito della Cineteca di Bologna e quindi poi lì si può intanto vedere tutto quello che è a disposizione, e l'abbonamento costa per un mese 15 euro e appunto dura un mese, poi questi film possono essere visti a qualsiasi ora, in qualsiasi giorno.
Ma solo durante quel mese?
Gennaio. Solo sì, fino al 17.
Cioè, non rimangono lì anche nei mesi successivi.
No, ecco, alcuni film magari li lasceremo, ma saranno in più rispetto all'offerta del mese successivo a 15 euro. Ma insomma, tendenzialmente i film scompaiono. Perché appunto ci piaceva questa idea. Intanto di fare una proposta umana. 15 film sono tanti in un mese, ma è possibile. È un film ogni due giorni. E quindi ci piacerebbe, ecco, ci piace l'idea che poi il pubblico si appassioni a questo percorso che attraverso 125 anni di storia del cinema, i film più antichi che mostriamo è proprio il programma Lumière dei primi film del 1895. C'è anche un film recente di quest'anno, e quindi è veramente un viaggio nella storia del cinema, ma è anche un viaggio nello spazio, perché ad esempio c'è un film iraniano straordinario, ma c'è anche un film di un paese che non esiste più, la Germania dell'Est, perché è un capolavoro di Conrad Wolf, un regista in Occidente pochissimo noto, perché i suoi film non arrivavano, e il suo film è un film del 1969 in cui racconta gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale in una maniera stupefacente. Ecco, secondo me è uno dei film, veramente un film da scoprire, appassionante.
E allora, sicuramente le proposte non mancheranno. Andate su Il Cinema Ritrovato, Cineteca di Bologna, insomma, su uno dei loro due siti, in home page trovate Il Cinema Ritrovato Fuori Sala, e da lì avrete tutte le informazioni anche su come accedere a questa nuova straordinaria piattaforma di cinema ritrovato e restaurato dalla Cineteca di Bologna. Grazie Gianluca Farinelli.
Grazie moltissime. Grazie,
tanti auguri, ciao. E allora, un'altra piattaforma che si affaccia, ma questa, anche questa molto specifica, molto particolare e che ci ha già molto molto incuriosito. Andiamo avanti, torniamo indietro, anzi di 7 giorni, per riascoltare una clip del film con cui abbiamo giocato 7 giorni fa.
Magnora Gantuan!
È magia, non avere paura!
Ok.
Gomiti!
Cosa?
Gomiti alti! No, troppo!
Provo a concentrarmi!
E allora, si trattava di Onward, il film della Disney uscito quando la stagione iniziava, verso il 19 agosto di quest'anno, che ha avuto meno fortuna di quanta meritasse, perché è davvero un gran bel film d'animazione che adesso esce appunto in un video in Blu-ray. Il Blu-ray che arriverà ai nostri due ascoltatori, Matteo Scarponi, che ci ha scritto direttamente da Southampton in Gran Bretagna, nel Regno Unito, speriamo che le cose vadano bene da quelle parti, perché le ultime notizie non sono molto rassicuranti, e Simone Ranieri invece di Vasto, provincia di Chieti. I nostri due ascoltatori che riceveranno la copia in Blu-ray di Onward, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Lo sappiamo, sin dagli albori è difficile qualificarsi come un eroe disneyano se non si è perso almeno un parente, e Ian Elfo, protagonista del primo film Pixar dell'epoca post John Lasseter, non fa eccezione. Il suo papà è morto quando lui era troppo piccolo per serbarne ricordi, e l'assenza di memorie più di quella del babbo è la sua spina nel cuore. Ma un guizzo di vera magia gli viene incontro, offrendogli la possibilità di un incontro postumo. Da quel momento una corsa contro il tempo, accompagnato dal suo insopportabile e esaltato fratello Barley. È un Pixar minore ma intriso di una notevole intelligenza di scrittura, dove si esalta il legame tra fratelli in tutta la sua contraddittoria e struggente natura. Assolutamente da recuperare. Il film è disponibile in DVD e Blu-ray a due dischi ed è una festa di extra.
Giulio, un'occhiata alle proposte in chiaro di questa settimana. Andiamo su Rai 3, dove domenica all'una di notte c'è un film di Abel Ferrara che si intitola Tommaso.
What's with this surprise?
Perché la classe è finita.
Ok, so com'è andata?
Bene? Sì.
Sì, Tommaso è un artista italo-americano che vive a Roma insieme alla moglie europea Kiki e alla figlia Didi. Lo interpreta Willem Dafoe, che in un certo senso interpreta l'amico Abel Ferrara, che come lui vive a Roma, e in un certo senso interpreta anche se stesso. Moglie e figlia di Dafoe, però, nel film sono quelle di Ferrara. che fa compiere a questo artista del cinema un percorso cristologico pieno di ironia, con calvario, passione, resurrezione, e lo mette in crisi nei suoi ruoli a volte contraddittori di regista, compagno, padre, straniero. È un film girato come un documentario, una sorta di home movie, di film di famiglia ma di fiction, che testimonia benissimo cosa è sorprendentemente diventato il cinema di Abel Ferrara, che è stato uno dei massimi cineasti americani degli anni 90 e che oggi dall'Italia fuori mercato fa un cinema slabbrato, laboratoriale, pieno di vita, in cui vivere e filmare e viceversa.
Martedì invece sulla 7, in prima serata alle 21.15, un classico che non si smette mai di vedere con piacere ed è Sabrina di Billy Wilder.
Ho imparato tante cose qui e non soltanto come si fa il canara all'orange o la crema alla vichy, ma una ricetta molto più importante. Ho imparato a vivere.
Sabrina, figlia dell'autista di una famiglia di miliardari, si innamora del rampollo più giovane, David, che non si accorge di lei fino a quando però la ragazza torna dopo 2 anni di soggiorno a Parigi, completamente trasformata da goffa ragazzina a splendida ed elegante giovane donna. Direi che quando tutto è perfetto da sembrare girato in paradiso, ogni cosa appare semplice, ma è difficile capire quanta maestria occorra a Billy Wilder per rappresentare con leggerezza tanto impareggiabile un tentativo di suicidio o trasformare il racconto Humphrey Bogart sul set in un burbero gentleman dal cuore d'oro sullo schermo. Se il taglio favolistico lo rende amabile al pubblico di ogni generazione, non per questo Sabrina manca di ricamare ironicamente sulle divisioni di classe, che sono superabili solo attraverso l'apparenza delle buone maniere e dei vestiti alla moda di una sempre meravigliosa Audrey Hepburn.
Grazie Giulio, l'appuntamento con te a Capodanno, nella nostra puntata speciale di Capodanno che andrà in onda il 31 alle 22 e poi il giorno di Capodanno alle 18, per fare un po' il punto su cos'è stato il 2020 del cinema e aprire una prospettiva sul 2021. Ci sentiamo il giorno di Capodanno, ciao!
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori e tantissimi auguri di un 2021 migliore del 2020.
Non che ci voglia molto per accodarci all'augurio di Giulio San Giorgio, noi gli auguri ce li faremo appunto nella nostra puntata speciale di Capodanno, come ho detto, in onda già la sera prima, poche ore dallo spumante, per intenderci, e poi alle 18 come sempre del giorno del 1 gennaio, e poi il 2 gennaio una nuova puntata normale, fra virgolette, della Rosa Purpurea. Prima di chiudere, vi ricordo che oggi abbiamo giocato con Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, Blu-ray, versione restaurata, sarà quella che riceveranno i nostri primi 2 ascoltatori che avranno risposto in maniera esatta. A questo punto, ancora tanti auguri, buon cinema, anche se in streaming, ci sentiamo di nuovo il 1 gennaio.